della sapienza. Non so se voi siete così virtuosi da non essere curiosi, ma io suppongo che siete curiosi, quindi nell'augurio della messa di oggi, sono queste tre cose che si possono imparare da un bambino. Fanno parte di una serie di 10 suggerimenti per camminare nella via di Dio. 3 si impara da un bambino e 7 da un ladro. Però dovete calcolare non i ladri attuali, i ladri di 2 secoli fa. Allora, è interessante però. Allora, le espressioni sono, no? Il Magister è una di queste grandi personalità del mondo hassidico, no? E disse al suo discepolo: i 10 principi del servizio di Dio non te li posso insegnare, ma tu puoi impararli da un bambino e da un ladro. Ve lo ripeto, non senso. 3 cose imparerai dal bambino e allegro senza aver bisogno di uno stimolo. Non è ozioso neppure un attimo e se qualche cosa gli manca la sa esigere energicamente. In 7 cose ti sarà maestro il ladro. Compie il suo servizio di notte. Chi prega di notte? Se non arriva in una notte, vi dedica la seguente. Se non ce la fai in una notte a rubare, ci pensa la notte dopo. Egli e i suoi compagni di lavoro si amano tra loro. Cimenta la sua vita per poca cosa. Il bottino ha per lui così poco valore che la dà per lo più per vile moneta, 4 soldi. E poi se ruba le cose poi le deve vendere, no? E però le svende, no? Sopporta colpi e pene e non gliene importa. Il suo mestiere gli piace e non lo cambierebbe con nessun altro. Se noi applicassimo una via spirituale queste 7 qualità, saremmo già a buon punto. Non era solo per chiudere per rispondere alla curiosità. Invece, quello che intendevo oggi, e io l'ho pensato proprio come a conclusione, ma non solo a conclusione perché metto un punto, a conclusione perché tutte le cose poi dette vanno a confluire in questo punto, ed è proprio il punto che ci riguarda costantemente, perché è il punto della preghiera. Allora, mi rifaccio al passo di Luca, quando Gesù cerca di spiegare la necessità e anche il modo del pregare con degli esempi tratti dalla vita quotidiana. Ve lo leggo, penso che tutti ce l'avete in mente, però per vedere bene i passaggi che fa. Noi spesso sorvoliamo su questi passaggi, ci resta la cosa, ma non cogliamo i passaggi. Allora, ha appena insegnato la preghiera del Padre Nostro, nel Vangelo di Luca, ha appena insegnato la preghiera del Padre Nostro. Tra l'altro, noi non notiamo quando Gesù, almeno nel Vangelo di Luca, quando Gesù insegna la preghiera del Padre Nostro. Qual è l'annotazione di cronaca che però è altamente significativa, per cui lui si decide a insegnare la preghiera. Certo che glielo chiedo, ma glielo chiedo così in astratto? No, io parlo del Vangelo di Luca, perché poi ogni evangelista ha un suo modo di raccontarlo. La cosa strana, l'hanno visto pregare, e vedendolo pregare dice, porco cane, che sarebbe anche a me, come si fa? E sarebbe, no? Era in un luogo a pregare, quando ebbe finito, uno dei suoi discepoli gli disse, cioè, l'hanno visto. Allora, insegnaci a pregare, e insegna il Padre nostro. Poi aggiunge, se uno di voi ha un amico, e a mezzanotte va da lui a dirgli, amico, prestami tre pani, perché è giunto da me un amico da un viaggio e non ho nulla da offrirgli. E se quello dall'inferno gli risponde, non mi importunare, la porta è già chiusa, io e i miei bambini siamo a letto, non posso alzarmi per darti pane. Vi dico che anche se non si alzerà a dargli perché è suo amico, almeno per la sua invadenza, si alzerà a dargliene quanti gliene occorrono. Il bambino quando bisogna una cosa la sa energicamente esigere. E poi commenta. Ebbene, io vi dico, chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto. Chiunque chiede riceve, chi cerca trova e a chi bussa sarà aperto. È vero. È vero. Non ripeto ancora, è vero. Lo dice così bene che sembra vero, ma è vero. E poi aggiunge, e questo è il punto che io poi vorrei riprendere, no? Così come un suggerimento di riflessione. Quale padre tra voi, se il figlio gli chiede un pesce, gli darà una serpe al posto del pesce? O se gli chiede un uovo, gli darà uno scorpione? Se voi dunque, che siete cattivi, sapete dare cose buone ai vostri figli, quanto più il Padre vostro del cielo darà le cose che chiedete? No, darà lo Spirito Santo a quelli che glielo chiedono. Cioè, praticamente, nella sua formulazione, Gesù passa da un piano all'altro, non ci si accorge, e sembra che tutto il discorso della preghiera è quello di domandare. Ma se non domandate lo Spirito, non ricevete niente. E cosa vuol dire domandare lo Spirito? Questo è il punto della preghiera. Allora, intanto faccio questa semplice osservazione. Si dice, chiedete e vi sarà dato. Non viene detto che vi sarà dato quello che chiedete. Cercate e troverete. Non è detto che troverete quello che cercate. Questo mette sul chi va là la comprensione di queste parole. Qui non c'è una specie di semplice insistenza da parte di uno all'altro. Quello che viene sottolineato è che comunque tu non ricevi se non chiedi, ma non è detto che ricevi quello che chiedi. Ed è il mistero della preghiera. Se volete, può essere espresso anche con questa frase, diciamo. Dio dà i suoi doni gratuitamente, ma non li dà a caso. Non avete collegato? Non li dà a caso. E io, quando cerco di spiegare questa cosa, mi rifaccio sempre all'esempio di Pasteur, quello che ha inventato la penicillina, no? Nella sua biografia si dice che la scoperta di questa muffa, no? Che poi dopo da lì ha dedotto, credo che sia una delle scoperte Io avevo sbagliato. Stava, va bene. Ma sempre sbaglio a citare, sempre. È la seconda volta. Comunque, a me quello che interessa è questo. Allora, lui dice che ha scoperto per caso che quella muffa, diciamo così, vi rivelava questa, noi chiamiamola medicina, no? Che tra l'altro è alla base delle cure di oggi, no? E io continuo a dire, fossi passato io, non avrei visto un tubo. Lui ha visto questa cosa perché è una vita che cercava. Quindi ha visto per caso, ma proprio perché cercava. Fossimo passati tutti noi con un reggimento, non avremmo visto niente, non ci saremmo accorti di niente. Allora la vita spirituale è di questo tipo. Tu le cose non che le guadagni, ti vengono date, ma perché cerchi? Allora, cosa è in gioco quando noi cerchiamo? È in gioco solo il soddisfacimento di un bisogno? Di per sé, l'esempio che porta Gesù diciamo, di un papà, no? È su una cosa necessaria, nel senso che gli chiede da mangiare e l'altro risponde con il cibo, perché il mangiare è essenziale per vivere. Nella vita spirituale, cos'è essenziale per vivere? Ricevere quello che ci passa per la testa? Oppure ricevere secondo i nostri bisogni? Oppure l'essenziale è aprirsi alla vita vera, quella vita vera che il Signore rivela e rivela secondo quello che abbiamo detto in questi giorni. Allora, il cercare è necessario nel senso che rivela il desiderio profondo e sincero del nostro cuore. Ma spessissimo questo cercare è come, diciamo, impedito dai vari bisogni che via via noi registriamo e crediamo che la forza della preghiera sta nell'ottenere quello che noi domandiamo. Invece, quando Gesù tira la somma, tira le fila del discorso che fa, non dice: se voi avete domandato una cosa, il Padre vi dà quella cosa. Dice, vi dà lo Spirito Santo. Allora, la deduzione, ogni domanda, e non importa che cosa si domanda, ma ogni domanda che non procede dalla richiesta, diciamo, no, del dono dello Spirito Santo, non verrà esaurita. Allora, si tratta di capire, come dire, in cosa consiste la richiesta dello Spirito Santo. E io lo spiegherei così. Per farla breve, ma è solo per dare un'intuizione, poi ognuno può elaborare le cose. Allora, chiedere lo Spirito Santo significa vivere la vita per il verso giusto, per il verso della grazia, che comunque è sempre grazia di comunione. Comunione che è con Dio ed è comunione in solidarietà con i miei fratelli. Ogni richiesta che non tiene conto di questa dimensione di comunione e con Dio e con i fratelli non verrà esaudita. Qual è il guaio tormentoso della preghiera? È che noi incapponendoci a pregare e non ottenendo, rischiamo di cadere nell'accusa. Noi accusiamo Dio, qualche volta non abbiamo neanche il coraggio, ma se gratti un po', viene fuori questo, non mi hai dato. Tanto più se vicino a me c'è uno che riceve ed è contento. Ma come? Disgraziato quello, è sempre contento. E io che cerco, cerco, cerco. Mi capita sempre guai, non guai in generale, guai nel senso delle difficoltà, no? Delle oppressioni. Allora Dio non si sottrae mai a tale richiesta di comunione. Quando prima dicevo, non è che noi riceviamo ciò che domandiamo, è qualsiasi cosa ci venga data, bene o male, buona o cattiva ai nostri occhi, serve a questo. Non è che solo le cose buone servono alla comunione, le cose cattive non servono. Tutti e due servono per la comunione. Ecco perché il mistero della preghiera è siffatto. Può essere semplicissimo o complicatissimo. Semplicissimo se si coglie la dimensione di fondo, per cui io so già che qualsiasi cosa chiedo, alla fine non importa quella cosa, importa che io possa vivere in questa comunione e in questa comunione sentire che la vita procede fluente, cioè che è un dono che ricevo e si riverbera. Ma questo non dipende semplicemente che io ottengo una cosa buona. Per fargli l'esempio, signore, uno dice, ha sentito parlare dell'umiltà? Oh, ma guarda com'è bello. Fossi capace, allora signore, datemi l'umiltà, uguale. Mandami uno che mi dia una botta in testa. Questo domandiamo. Ma noi siamo coscienti? No. Allora, quando domandiamo e non la riceviamo, non la riceviamo perché non sopporteremo le condizioni adatte a vivere quella cosa che domandiamo. Ecco perché la preghiera è semplicissima, ma complicatissima. Perché esprime il di più e il di meno del nostro cuore. Sempre. Se le nostre richieste sembrano andare a vuoto, o peggio ancora, inasprirsi perché restano inevase, vuol dire non solo che non procedevano dal desiderio di comunione, ma vuol dire che procedevano da una specie di condizione di impossibilità a vivere la comunione. Noi non ci rendiamo conto di questo. Allora, le vicende della vita sono date perché noi entriamo in questa, diciamo, prospettiva. Tanto che se io dovevo dare, come dire, un titolo, no, a questa immagine di Gesù, per questa immagine, diciamo, di Gesù che insegna a pregare, io avrei dato questo titolo. Ma perché noi sentiamo in modo così diverso da Gesù? Quando Gesù prega il Padre, pensate alla famosa preghiera del Getsemani, no? Tra l'altro, non so se avete notato che per quanto poi noi nelle preghiere diciamo sempre Abba, Padre, no? Come se fosse la caratteristica di Gesù e che anche noi possiamo come dire, riprendere, nel Vangelo è soltanto a Getsemani che Gesù chiama suo padre Abba. E poi c'è un altro passo nelle lettere di Paolo in cui si fa riferimento alla preghiera, no? Ma nel Vangelo è soltanto in quel passo. Quindi, non so, il massimo di prova conferma il massimo di intimità. Il massimo di intimità conferma l'attraversamento del massimo di prova. Soltanto lì chiama Abba. Allora, se voi pensate, no, alla preghiera di Gesù nel Getsemani, certo che dice passi da me questo calice. E quindi chiede una cosa che non ottiene. Ma non è che chiede quella cosa per cui dice, se non mi dai questa cosa, io non sono con te. Perché la richiesta è la richiesta comunque di essere con Dio e di far splendere quello che da Dio viene a qualsiasi condizione. Quando il cuore è collegato a questa dimensione, no? Per dire di comunione, purtroppo è una ripetizione inutile. Comunque, è la dimensione di un rapporto che noi intuiamo essere la cosa principale della vita. Quando il rapporto è, diciamo, la cosa preferenziale, le cose che noi domandiamo per vivere quel rapporto sono tutte o in funzione di quel rapporto o non servono, oppure impediscono. Ma se noi domandiamo una cosa che in qualche modo non ci permette di vivere quel rapporto, se Dio ce la concedesse, concederebbe la nostra, come dire, ci manderebbe all'interno soltanto. Ma noi questo non riusciamo a coglierlo, perché non riusciamo a intuire che il pane che domandiamo per vivere è lo Spirito Santo che ci introduce alla comunione. Non altro. Allora, la cosa è semplice, ma perché sentiamo in modo così contrario? Perché facciamo valere comunque le nostre attese pretese? Voi adesso possono dare tante risposte. Però alla fine è che noi abbiamo paura che se l'altro non ci ascolta, noi non valiamo. E non valendo, è come se noi disprezziamo quella vita che abbiamo ricevuto da Dio e non possiamo più vivere per il verso giusto, per il verso della grazia. Non è che la vita viaggia per il verso giusto, il verso della grazia, solo quando le cose vanno bene. È una mentalità da fiaba questa. Allora, proprio perché per noi scatta questa cosa, per noi la preghiera è una cosa complicatissima, ma dall'altra è anche, direi così, è il respiro stesso della vita. Se anche non volete pregare, pregate per forza, perché tutti sappiamo che non abbiamo in mano noi la vita, non è che disponiamo come vogliamo noi. Basta, che so io, esco, cado, mi rompo, supponiamo, la gamba, cambia già tutta l'organizzazione della mia vita, per una piccola cosa. Però per me non è piccola. Allora, aspetta, non ti metto una cosa. Sì, piccola. Non ho mai trovato negli autori moderni, quindi dal 500 in poi, che si possa definire l'opera della preghiera l'opera più difficile e faticosa in assoluto per un credente. I padri antichi dicevano: la preghiera è la cosa più difficile da portare. Probabilmente noi la firma non ce la metteremmo. Secondo me, sapete perché? Perché non abbiamo mai provato a pregare seriamente. Accettare di pregare seriamente è impossibile non percepire questa fatica, però percepire che questa fatica è così essenziale a vivere la vita nel rapporto, no? Di comunione con Dio e con i fratelli, che questa fatica non la lasciate manco morti, manco a morire. È un po' in un rapporto amoroso, quando non so, si bisticcia, ma voi tenete tanto a questo rapporto, non lo lasciate comunque. L'amore non è vivere felici. Chi pensa così non ha mai vissuto un legame. L'amore ha a che fare col dramma, non con la felicità. Eppure non si può essere felici nella vita se voi non avete scoperto l'amore. Ma non pensate che l'amore sia una felicità, però. Quando Gesù dice: sono venuto per fare il fuoco sulla terra, no? E poi dice: e sono angosciato finché no, voi dovete leggere, è la dimensione della, diciamo, della passione d'amore che vive Gesù nei nostri confronti per mostrare la grandezza, no, dell'amore del Padre, che lo porta alla passione, ma non perché la passione è il suo destino. Perché più è potente questo e più attraverserà le prove della vita. E questa dimensione a noi fa paura. Noi vorremmo stare in, come si chiama, sai, quando non sei né di qua né di là, come si chiama, a metà, no? Che non ottenete tanto, però neanche perdete tanto, no? Però questo nella vita è solo un'immaginazione. Non si riesce a stare in quel punto. Quindi o voi desiderate e procedete e troverete il fuoco, ma si attraversa. si sferma e si incomincia sempre a, cioè non è che si sta fermi, siamo sempre indietro, no? È solo un'immagine. Allora, e vorrei riassumere questo, no? Poi basta, tutto quello che abbiamo detto di questo cammino, quello del dire ma ci intendiamo con Gesù, quello che dice lo capiamo davvero, alla fine è il desiderio di poter essere toccati dalla potenza delle parole, parole non è solo la parola, anche dei fatti, no? Dalle parole di Gesù che svelano al nostro cuore la grandezza dell'amore di Dio per noi. Ma questo riguarda non la singola parola, ma quello che la parola ingloba, cioè tutta la vita. E la vita è esattamente quella che c'è. Non esiste un po' più in là, un po' più in su, un po' più in giù. È quella. Allora, la fede è, diciamo, è quella, diciamo, possibilità che il cuore dà a Dio di intervenire nella sua potenza a portare la vita proprio là dove noi viviamo il dramma. Questa è la fede. Accettare, no, di vivere la fede così significa entrare nel mistero della preghiera. Ed entrare nel mistero della preghiera significa disporci a vivere in solidarietà con tutta l'umanità. Il che significa a esaltare Dio come Padre. E come si fa se non si è collegati al Figlio di Dio fatto uomo, cioè all'umanità di Gesù, che svela il vero volto di Dio? Punto a capo, ricominciamo. È un po' come... però io ho finito. No, no, tra le altre cose, però basta. È un po' come la... cioè, quando leggete le beatitudini, no? Allora, le beatitudini sono 8, no? Beati i poveri in spirito, perché di essere i loro cieli. Beati coloro che piangono, e poi hanno tutti il verbo al futuro, no? Fino all'ultima, beati voi, beati perseguitati, perché di essere i loro cieli. Allora, il di essere i loro cieli rimanda alla prima. Ma appena siete arrivati alla prima, ricomincia il collegamento, no? È un cerchio, non è una linea. E il cerchio funziona non ritornando su se stesso, ma così si fa. Cioè, praticamente, il cerchio rimanda continuamente a una cosa genera l'altra, a dimensioni sempre più profonde. Ma si tratta sempre delle stesse cose, godute a livelli più profondi. Questo non finisce mai. Perché la povertà, che era il titolo del nostro incontro, no? Cioè lui che era ricco con la sua... lui si fa povero e fa ricchi noi con la sua povertà. Povertà è questo, svuotò, umiliò se stesso, obbediente per mostrare la grandezza dell'amore del Padre per noi. Per noi è la stessa cosa, e una beatitudine porta all'altra, o nella logica... proprio che segue, non saltatene una, non si può fare salti, una genera l'altra, partite pure da qualsiasi punto, ma poi la logica della successione è esattamente questa: quando viene arrivata alla fine siete rimandati all'inizio per riprendere di nuovo lo stesso cammino, a dimensione più profonda, più vera. In questo senso la vita non è complicata, perché si tratta sempre di realizzare le stesse cose. Ma è complicatissimo, perché noi ogni volta mettiamo una barriera nuova, ogni volta un fifio nuovo. Fifio per gli stranieri vorrebbe dire una paura che ti prende, no? Ma sempre di più. E questo sempre di più è proprio quello che fa scoprire che alla fine vale solo questa preghiera. Il rabbi di Alta disse a Dio: Signore del mondo, so bene che non ho meriti per i quali dopo la mia morte tu possa mettermi in paradiso tra i giusti. Questo è quello che cerchiamo noi. Ma se per caso tu volessi mettermi all'inferno, in mezzo ai cattivi, tu sai bene che io non posso andare d'accordo con loro. Perciò, ti prego, io non voglio avere a che fare con loro. Quindi, se tu mi mandi, devi fare questo. Prima porti fuori tutti i cattivi e poi lasci da me. Se è così, ci sto. Questo è il sintesi di questa non centratura su se stessi, in totale solidarietà con gli uomini, perché prevalga l'amore di Dio. Amen. Fate domande. Dice, qui è tutta una domanda. Chi ha messo il foglietto, ha fatto una domanda? No. Non è una domanda questa. Facciamo fare la domanda alla madre superiore.
No, io no.
Questo qua è il microfono portatile.
Si interferiscono. Non è che siete obbligati, cioè, come mi suggerivano, per esempio, per dopo la cena, per chi vuole, no? Visto che le domande è difficile fare venire fuori in questo modo, allora chi vuole, no? Ci si può trovare tanto a scambiare, che so io, certamente vi siete già conosciute tutte, no? Però a scambiare una parola, come dire, a darsi i saluti, via. Chi vuole, ci troviamo qua?
Sì.
Nel posto più adatto. A che ora? 8:30? 20:30? Chi vuole?
C'è una, siccome qui le sedie sono in questa posizione, non so se si vuole nella sala del secondo piano, ci sono le sedie in circolo,
quella vicino alla chiesa,
quella vicino alla chiesa, se si vuole cambiare,
basta decidere,
basta intendere,
cercate e troverete,
secondo piano, sempre lì vicino alla chiesa.
Allora chi vuole andiamo lì, vuoi fare la domanda? Cioè, vieni qua a farlo, perché sennò
si sente lo stesso, penso.
E allora si sente, dai. Fatto qua, era l'ultima cosa che avevo detto, no, basta, non la cito perché è troppo.
Ma io non è che posso aggiungere, io voglio chiedere qualcosa.
Dai.
Sempre mi colpisce perché a un certo punto Francesco risponde al ministro che tutto quello che per lui era un impedimento, un fastidio, una difficoltà enorme a vivere l'amore di Dio ai fratelli, quello lo doveva ritenere come una grazia. Sia le situazioni, sia le persone. E poi mi viene in mente anche la storia della perfetta Letizia, di trovare la gioia in quel momento, in quella situazione. E ancora un'altra cosa, quando Francesco nel testamento dice che il Signore lo porta verso i lebbrosi e quello che era amaro gli si è tramutato in dolcezza. Allora io penso che ognuno di noi proviamo queste situazioni nella vita, delle cose da cui vorremmo sfuggire, che non ci sembra per niente che ci aiutano. Allora io dico, ma com'è che gli si è tramutato in dolcezza questa cosa che era la cosa che aborriva più di tutto? Qual è il meccanismo che è scattato e che scatta nel cuore del ministro se fa quello che gli dice Francesco?
Cioè, non per niente, per esempio, in questa lettera al ministro parla di obbedienza, e non per niente, quando parla dell'incontro con i lebbrosi, praticamente quella è la situazione umana in cui si rende conto che la via di Dio comporta un capovolgimento del modo di sentire. Credo che non bisogna andarle a cercare queste situazioni, è ridicolo, perché noi non è che, cioè, se noi volessimo cercarle, procederemo solo con una grande pretesa. Chi lavora con la pretesa finirà ancora più in basso, quindi non è così. Però è importante capire la dinamica che si muove. Vi faccio un esempio. Io sono lì a pregare e mi viene in mente, non so, un pensiero, non so, tipo un pensiero legato al sesso, che mi sembra che mi sporchi tutto, oppure un pensiero di ira. Come devo muovermi? Allora, più il pensiero è occupante, è dire, che ti tocca proprio, no? E noi prendiamo subito la distanza, se riusciamo. Ma non solo, noi leggiamo questa intromissione, che viene dentro di noi, però è una specie di intromissione, come un segnale che noi non siamo con il Signore, che noi siamo lontani, e noi da questo deduciamo un giudizio cattivo su di noi. Più o meno, non facciamo così? Allora, chi di noi legge la tentazione come una circostanza di grazia? Nessuno. Ma perché? Perché siamo così occupati dalla nostra immagine che non riusciamo a cogliere la via di Dio per noi. C'è un esempio nel Vangelo che è cioè, veramente determinante per questo tipo di mentalità. Cioè, quando viene narrato il battesimo di Gesù e si dice che lo Spirito riempie Gesù, subito dopo si dice lo Spirito lo, ma non solo lo mandò, lo spinse, sarebbe lo trascinò nel deserto per essere tentato. Chi di noi mette insieme la venuta dello Spirito con la questione della tentazione? Chi? Nessuno. Tutte le ammonizioni di Francesco diventano efficaci solo in ragione del cogliere la grazia della tentazione. Se non si coglie quella grazia, vuol dire che noi siamo centrati su di noi. Infatti, tutti i criteri, no, di discernimento che Francesco diciamo, fa scoprire è in rapporto a sé. Se, nel linguaggio francescano è se l'uomo è proprietario, cioè dispone delle sue cose in proprietà, quindi le difende e si difende. Però ricordate che se voi difendete, in qualche modo attaccate. Allora, il poter leggere le cose cattive in termini di provvidenza segnala l'accesso a una prospettiva della vita che non è più calcolata a partire semplicemente dalle nostre reazioni, non so, di sensibilità, di storia, di psicologia e anche di psiche. Ma noi, l'inghippo è proprio questo, cioè noi è come se presupponessimo uguale, pretendessimo uguale, esigessimo che Dio ci deve togliere da queste cose cattive per poter soddisfare i desideri buoni che abbiamo. Cretiniti acuta. Non cattiveria, Cretiniti, però è una cosa molto, molto normale. Cioè, è una cosa assolutamente comune. Allora, è inutile far forza su di noi per uscire da questo. È come quello che dice Francesco. Tanto vale rendersi conto di questo. Cioè, un uomo intelligente è perché si rende conto che è imbecille. Allora è intelligente. Se no, no. Nello spirito questo vale proprio. Perché noi, lo spirito, ci è dato, ma non è nostro possesso. Noi non lo conosciamo. Noi siamo strutturati sullo spirito, ma occupati da tanto altro. Allora, la via della provvidenza è esattamente questo. Quello che dice proprio nella lettera che ha citato la sorella, no? Dice, quelle cose che ti sono di impedimento nell'amare il Signore, non pensate solo alle persone, pensate agli eventi, ma anche a tutto il mondo interiore. Pensate a tutte le tentazioni che passano, a tutti gli sgribizi che ci attraversano, di ogni genere. Il più profondo, guardate che non è mai il sesso, è l'ira. La dimensione più, come dire, non so, più rivelativa della centratura su di noi non è il sesso, è l'ira. Allora, tutto questo devi ritenerlo come una grazia, ma non è istintivo per noi. E infatti Francesco parla di obbedienza. Quando parlo di obbedienza vuol dire il livello al quale tu devi guardare non è il livello istintivo. Se tu ti attieni al livello istintivo, non ti muovi dalla logica del devo sistemare le cose. Non si sistema un tubo. E ognuno di noi è diverso uno dall'altro. Quello che per me è facile, per lei è difficile. Quello che per lei è difficile. No, quello che per lei è facile è difficile per me. Allora, se noi percepissimo questo, non ci sarebbe motivo di giudicarci. Non ci sarebbe motivo di dire, mi ha fatto questo, come mai questo? Non ci sarebbe motivo. Invece noi siamo dentro fino al collo. Proprio per questa, diciamo, incapacità. Non è cattiveria, non è malizia, è proprio come indisponibilità alla fede. Ed è quello che noi dobbiamo imparare a scoprire. In pratica non si scopre con grandi azioni, soltanto man mano accettando, non è tanto la difficoltà, proprio l'impedimento. Noi in termini psicologici diremmo la ferita, o in termini relazionali l'offesa, in termini interiori nostri, no? Sai quando ci compare qualcosa che tu hai come ribrezzo, dici, io sento così, no? Ecco, questo è grazia. Questo ci è dato perché noi potessimo davvero, perché noi potessimo cambiare. Quando noi diciamo prospettiva, vuol dire livello, dimensione. Cioè, dobbiamo imparare a rispondere al nostro cuore, non alla nostra testa, non alla nostra psicologia, non alla nostra sensibilità, ma al cuore. Perché il cuore è fatto per Dio. È il cuore che è capace di vivere un rapporto nella grazia. E il cuore è capace di portare il dolore per non perdere l'amore che ha. Cioè l'impedimento è questo. Tutti gli impedimenti che noi troviamo nella preghiera derivano da qui. Dunque, secondo me, penso che basta accompagnarsi, no, a livello interiore, cioè, ripeto, potete partire dalle distrazioni nella preghiera, oppure dalle tentazioni che ognuno subisce, no? Nelle varie situazioni. Partire da lì, ognuno ha dei campi diversi dagli altri, partire da lì per poter imparare a discernere la grazia. Cioè, ogni volta che viene una tentazione è come se uno bussa, ma non bussa per scaraventarti, bussa per farti entrare. Ma se noi, invece di questo, è arrivato il ladro, chiudi le porte, serva, nasconditi, restiamo sempre più vincolati. Non è facile, né? Dobbiamo piangere un po', però questo è il passaggio. Io non so se ho risposto bene, però l'invito, no? È quello. Noi non possiamo pretendere di disporre la nostra vita in modo che non è. Noi non possiamo pretendere di cambiare la nostra vita da come è stata. Noi possiamo però desiderare, come non tanto riprendere in mano, ma riaccogliere la nostra vita in un'altra luce, no? E la fede dice che Dio è sufficientemente potente per salvarci. Stamattina Don Simone mi diceva: ma cos'è il peccato contro lo Spirito Santo? Cioè, a volte ci domandiamo, no? E io ho detto: guarda, nessuno lo sa, però se si può dire qualcosa è questo. Ci sono talmente tante spiegazioni, quando ci sono troppe spiegazioni vuol dire che non si sa. Ma è una cosa buona non sapere, perché non è che noi dobbiamo sapere tutto. Non noi, l'uomo, però quello che si può suggerire, no, è: se tu non ritieni Dio capace di salvarti, questo è il peccato dello Spirito Santo, perché è impossibile poi salvarsi. Quindi non riguarda noi un impedimento nostro, riguarda il modo di considerare Dio. Se noi non consideriamo Dio potente, ma il potente è potente nel perdonare, è il potente, quando diciamo nel salvarci, è il potente nel fatto che il suo amore perdonante ridà vita. Non la vita che noi abbiamo domandato, io voglio la vita così, così, così e così. No, la vita. Noi non sappiamo nemmeno in che cosa consiste la vita. Noi possiamo scoprirla man mano che ci è consegnato, noi possiamo scoprirla. E si scopre in questa ottica. Ecco perché Francesco parla di obbedienza. Ecco perché si parla di grazia. Non, una creazione alla sberla non è una bella grazia. Mi ricordo che c'era una... ma è sempre per questi detti cassidici, ripeto, io... mi piacciono proprio, no? Perché illustrano le verità che noi troviamo da angolature diverse rispetto alla nostra tradizione culturale, religiosa. Quindi ti fa scoprire le cose, per esempio, vediamo se lo trovo. Chiesero a Rabbi Sussian: noi preghiamo, concedici buone grazie. E colui che concede buone grazie è un'espressione, perché c'è una grazia non buona. Allora il maestro risponde: no? Forse che tutte le grazie non sono buone? Domandano. E lui spiega: certamente tutte le grazie sono buone, ma la verità è che tutto ciò che Dio fa è grazia, solo che il mondo non saprebbe sopportare la nuda pienezza delle sue grazie, perciò le ha rivestite di abiti, e così noi preghiamo che anche la veste sia buona. Se è la grazia di ricevere una sberla, noi diciamo: beh, però se me lo facessi con una canetta sarebbe meglio. L'effetto sarebbe lo stesso. Invece, oppure questo del... Oppure questo, no? Quando dice il rabbi di Kobrin insegnava: quando l'uomo soffre non deve dire è male, è male. Nulla è male di ciò che Dio manda agli uomini, ma si può dire è amaro, è amaro, perché ci sono amari veleni tra le medicine. Intuito? Ecco, per noi è difficile entrare in questa prospettiva, però questa è la prospettiva del chiedere lo Spirito Santo, che è l'argomento della preghiera. Pensate per esempio alla preghiera di Gesù, tutto è finalizzato a quel abbi pietà di me, peccatore. A noi sembra una cosa come piccola, nel senso di dire: vabbè, a me piace il mio prodotto, però dammi tutte le altre cose per, no? Non ci rendiamo conto che tutto è proprio in ragione di questo sentirsi peccatori accolti. Quando scatta questo, questo è così profondo rispetto a ciò che portiamo in cuore, che i frutti vengono per conto loro. Ma se questa cosa non è vissuta a un livello profondo, noi, quando diciamo abbi pietà di me peccatore, noi diciamo toglimi questo e questo che mi dà fastidio. Non che io sono comunque peccatore. Nel linguaggio di Francesco, quando dice la carne è sempre vile, noi oggi non possiamo usare questo linguaggio, sennò ci danno addosso. E probabilmente non ci sentiamo neanche di usarlo. Ma questa è esattamente la verità. Ma non la verità nel senso di disprezzo. Gli antichi, quando dicevano che l'uomo è vile, no? Lo dicevano dall'interno di una visione dell'uomo, no? Assolutamente positiva. Infatti solo oggi si dice dobbiamo volerci bene. E nel linguaggio di oggi si dice una cosa santa. Anticamente non c'era bisogno, perché la visione dell'uomo era altamente positiva. Quando si diceva, no, che l'uomo è vile, è la percezione che il male comunque ci, non solo ci assale, ci muove, come dire, ci piega, cioè ci fa schiavo. Ma l'espressione è detto all'interno di qualcosa di così positivo che tu puoi disprezzare. Oggi siamo già tutti in via di disprezzo e di disfacimento, per cui bisogna imparare a volersi bene. Perché? Perché se tu dici a uno che devi rinunciare al tè, e questo non ha mai neanche goduto del tè, non del tè, non del tè, e come fa? Insomma, è come invitare i ragazzi a 20 anni a essere uni. Ma non è cretinata. Un ragazzo a 20 anni deve tirare fuori le sue energie, deve essere ambizioso. Non so io, quello che porta dentro bisogna aiutarlo a tirarlo fuori. Quando l'ha tirato fuori, bisogna anche essere umili. Io sono stato veramente colpito dal fatto che, parlando alle ragazze, tutte si rendono conto che se non si è umili non si riesce a vivere un amore pulito. Un linguaggio usato da loro, non da me. Dire che la sostanza delle cose non la intuiamo, è la via da percorrere che non intuiamo più, e la via da percorrere corrisponde a questo: per te sia obbedienza, per te sia grazia. Questo non fa parte della cultura e non può far parte della cultura, perché è una dimensione spirituale. Quando vi dicevo, cioè per me è stata una piccola rivelazione. È soltanto l'esperienza cristiana che ha fatto valere un timbro di dolcezza nell'umiltà. Quindi, come a dire, è una cosa bella. Voi non trovate in tutta la letteratura occidentale, ho provato a considerare i vari grandi, voi non trovate che la umiltà sia una cosa amabile. Non troverete, perché è tipico dell'esperienza spirituale. E perdonate, non si arriva all'umiltà se non si riceve l'umiliazione. L'umiltà non è l'umiliazione, ma non arriverete all'umiltà se non riceverete umiliazione. A parte il fatto che nella vita è impossibile evitare l'umiliazione, cioè se anche non volete, se anche cercate di non disturbare nessuno, vi viene in testa lo stesso. Cioè nella vita è impossibile evitare questo. Ma diciamo, il percorso come vita non è essere umiliati, è poter godere, una solidarietà, è poter essere così liberi da non dipendere da nessuno. Ma non sognatevi di arrivare lì se non accettate l'umiliazione. Quando Francesco dice, quando un frate è ripreso ingiustamente, cioè non ha fatto la cosa, non dice di non dire nulla, dice soltanto aspetta, a difenderti. E quando ti difendi, di soltanto con semplicità, no, questa cosa non è vera, appunto, basta. Non, non è vero, disgraziato, hai detto così, hai fatto così. Figuriamoci quando la, il rimprovero è vero. Cioè, uno dice le cose e le dice in verità. Te le dice per mettere il sale sulla gola, però è vero. Ma noi ci difendiamo lo stesso comunque. Allora, entrare in questa dimensione è esattamente il compito, diciamo, di accompagnamento della preghiera. Che gli antichi dicevano qui dicat adversari, che ne pensino. I santi parlano così. È meglio seguire i santi però, dai teologi. Dimmi. Alza la voce così sento
l'altro. Cioè, a volte sì, sono anche sono così piene, per esempio, che diventano una scarica di parole, no? A volte,
ma tu parli della preghiera comune, della preghiera, diciamo.
Questo, no, però adesso, vabbè, quella ha i suoi incontri. Però io mi ricordo che molti anni fa ho letto un libro, Cerchiamo colui che ci cerca. E dice, alla fine, dicendo, io ho cercato di pregare tutta una vita e alla fine mi sono accorto che era Dio che cercava me. Allora, siccome i partner sono due, no? Allora, tu hai detto tutto quello che dobbiamo fare noi. Ma come accorgersi dell'azione di Dio, perché anche lui ci viene incontro se è un partner, se no. E allora, quali sono i segni, cioè i movimenti di Dio a cui noi dobbiamo accorgersi? Perché io posso mandare tanti mazzi di fiori, ma se non...
Non risponde?
Se non mi accorgo che
quei fiori me li manda allora, lui. Esatto, allora, l'incontro di Dio con noi non avviene nella preghiera, non va cercato nella preghiera. La preghiera è il movimento nostro di disporci a quell'incontro che Gesù, cioè Gesù il Signore, no? Però non per noi, è Gesù il Signore, che diciamo stabilisce nella nostra vita. Infatti, per esempio, non esiste possibilità di profondità di preghiera senza obbedienza alla vita. Alla vita, non alla regola o alla vita. Perché? Perché l'incontro, come giustamente, no? Due che si incontrano, l'incontro è del Dio della vita. E quando noi, diciamo, ci mettiamo in preghiera, non è come davanti, perdonate, a un supermercato, voglio questo, metto la monetina e ottengo questo, ma è davanti al Dio della vita. Allora, il segnale, infatti, per esempio, nei padri antichi dicevano, non giudicate mai la vostra preghiera, se è stata intensa, se è fervorosa, se è distratta, non giudicate mai, guardate solo una cosa, se la preghiera poi vi insegna a essere più compassionevoli con il prossimo. Quando nella preghiera voi registrate, non nel momento della preghiera, ma uno prega, no? Pur con tutte le distrazioni, eccetera, e però sente che si muove questa dimensione di compassione, vuol dire che tu hai avvertito l'incontro che sta avvenendo e in gran parte è come dire, ci ha già toccato. Non dobbiamo avere, in questo leggete il cantico dei cantici, no? Cioè, dopo ogni incontro, è come dire, uno non so, mi viene davanti, io lo abbraccio, poi mi giro per prendere una cosa, mi rigiro, non c'è più. No. È descritto sempre così. Ma questo è esattamente la vita. Perché se non scomparisse, io penserei che la vita sta tutto in quell'abbraccio. Ma quell'abbraccio vale per quel momento, perché ti apre alla possibilità di vivere la vita che tu non conosci e che ti viene incontro. Allora, questo continuo toccarsi e allontanarsi, toccarsi e allontanarsi, è il movimento tipico proprio della vita. E poi ci sarebbe anche da dire un'altra cosa, nel senso che quando noi parliamo di preghiera, bisogna intendere bene, perché ci sono tanti tipi di preghiera. Per esempio, c'è una preghiera che riguarda il mangiare, c'è una preghiera che riguarda il respirare. Voi sapete che se mangiate sempre vi viene mal di pancia. Se invece smettete di respirare, vi portano al cimitero. Allora, la preghiera del mangiare non è la preghiera personale, è la preghiera comunitaria. Se uno dice alla messa una grande cosa, bene, allora sono andata a messa adesso, una grande cosa, tra un'ora vado a cercare un'altra, dopo un'ora vado a cercare un'altra, è semplicemente cretino, puto. Perché? Perché la liturgia, come la preghiera comune, riguarda il mangiare, non si mangia sempre. Quando hai mangiato, devi anche digerire. Oh. Allora, il mangiare è in rapporto a, come dire, a questo principio di vita che viene da Dio e ha i suoi tempi. Pensate per esempio all'anno liturgico. C'è una saggezza nel disporre la preghiera dell'anno che non contempla minimamente i vostri sentimenti. Per fare un esempio, no? Se è il giorno di Pasqua e a voi è morta vostra mamma, al giorno di Pasqua dovete cantare l'alleluia. Se voi, adesso faccio una cosa più ridicola, se voi avete vinto 100.000 euro ed è il Venerdì Santo, voi piangete in chiesa. Non so se... Per esempio, quando noi leggiamo i salmi, neanche ci rendiamo conto che i salmi sono la possibilità di, diciamo... cioè dell'estensione di tutta la gamma dei sentimenti possibili dell'umanità. Ognuno di noi è confrontato con una piccola gamma, non solo, ma di questa piccola gamma noi riconosciamo una parte ancora più piccola che è devota, perché l'altra non bisogna usarla. Chi è che si arrabbia con me? No? Invece i salmi presentano tutta la gamma. Allora, noi dobbiamo imparare a pregare oltre la nostra sensibilità. Allora, questo riguarda la preghiera comune e la preghiera con la parola di Dio. Però non basta mangiare, bisogna anche respirare. Allora, il mangiare è volontario. Decido, mangio o lascio. Il respirare è volontario. Per un po' potete anche dire... Posso resistere? E poi dopo? Allora, il respirare non è volontario. Chi di voi vive la preghiera secondo il respiro? Cioè, pregare senza anche voler pregare. Eh? Esatto. Ma anche lì, di per sé, non è una cosa istintiva. Cioè, noi a poco impariamo, e questo è tipicamente la preghiera personale, che non è soltanto questa, ma la preghiera personale, noi, come dire, va abbinata, no, alla preghiera comunitaria, perché il mangiare deve essere abbinato al respirare. E poi di per sé non basta, no? Dovrebbe dire anche una terza cosa, ma dopo mi porto troppo lontano. Eh? Ma che da sperare. Comunque questo per dire, no, che quando noi diciamo preghierno, è un termine molto denso, comporta molti aspetti, no? Non prendete il termine in senso generale, come ho detto prima, perché c'è la preghiera del mangiare, c'è la preghiera del respirare. Allora, certe cose si possono far valere nella preghiera personale, certe altre invece si devono far valere solo nella preghiera comunitaria. In genere la preghiera comunitaria non rispetta quello che sento io, ma predispone quello che sento io a sentirlo in comunione con, io dico l'umanità, ma non è l'umanità di chi mi sta vicino, è l'umanità nell'insieme, no? E la scrittura è questo. E allora, se si parla ecco, di preghiera, bisogna intendere a cosa ci si riferisce, e in questo senso no, l'incontro con Dio ha bisogno di tutti questi aspetti. Ecco perché non si può dire, ah, io imparo, una volta che ho imparato, faccio. Non si può quindi andare a scuola di vita. La vita, se la vivi, impari. Se non la vivi, non impari. Ecco, noi dobbiamo solo, diciamo così, come non solo sapere con la testa, no? Ma avere chiara questa prospettiva di come si svolge la strada, di qual è la meta, ed è quello che abbiamo detto in questi giorni. E quindi non riguarda il mio cammino quanto a me, ma riguarda il cammino che io faccio quanto a accogliere questo amore e condividerlo. Quella condivisione è legata a questa diciamo solidarietà, no, in umanità, che a livello personale si traduce in un senso di libertà, di non dipendenza, ma non per essere al di sopra degli altri, ma per non dipendere mai dalle mie irritazioni, fastidi, pretese, eccetera. Ma questo come si fa a lasciare se non in quelle circostanze? Ecco qual è il senso dell'obbedienza. Ecco qual è il senso della grazia. Ma se noi non cogliamo questa dimensione di fondo della provvidenza di Dio per noi, è veramente complicato. E molte volte, quando si dice getto la spugna, cioè, ci rinuncio, oppure chiudo battenti, e chi si è visto, si è visto. Quindi, non so se ho risposto, ma si tratta di vivere questo. Nel Salmo è scritto: se io salgo in cielo, tu sei là. E se, questa è la traduzione letterale dell'ebraico, e se mi adagio nel mondo infero, tu sei qua. Lettura. Se io mi reputo grande e penso di toccare il cielo, mi accorgo che Dio è il lontano là. Più salgo, più il là si allontana. Sempre più in là, quanto più mi sollevo. Se invece mi adagio nel profondo e umilio la mia anima nel mondo più basso, egli è qua, presso di me. Buon cammino. Non basterà.
No, forse sì. No, non è andata ancora. No, non è andata in tiro.